Buonasera. Buonasera. Buon anno a tutti e a tutti voi. Bentornate, bentornati a scuola, che il 2013 sia un buon anno di studio per tutte voi e per tutti noi. Inizia la seconda parte, la fase invernale che va da Natale a Pasqua, di questo percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale. E quindi il nostro viaggio riprende il suo cammino su un territorio che abbiamo cominciato a conoscere, no? In questi mesi, questi tre mesi di viaggio, sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica. Ora, dal mese di ottobre dello scorso anno stiamo attraversando questo vasto spazio culturale nel quale non ci eravamo ancora addentrate e addentrati in modo specifico nel corso di questi 29 anni di questa esperienza didattica. E adesso riprendiamo il passo con pazienza, perché per riprendere il passo è chiaro che non è possibile fare una sintesi di questi 9 itinerari che abbiamo fatto. Il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica si caratterizza, come ormai ben sapete, per essere un'area di confine tra l'età antica e l'età medievale, l'epoca medievale. Abbiamo studiato che tra il territorio dell'antichità e quello del Medioevo non c'è una linea di frontiera, non c'è un preciso confine, ma esiste un'ampia superficie, una superficie che è interpretata con il concetto del tempo dura 5 secoli, poi, quindi è molto ampia. In questa superficie, su questo territorio, si prolungano le parole chiave che determinano l'inizio della fine dell'età antica. Un catalogo di parole che noi conosciamo a memoria, no? La patria e l'esilio, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, il trionfo della morte e la speranza della risurrezione. Questo è il catalogo con cui comincia a finire l'età antica e che ci porta verso i territori dell'età medievale. Ora, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica è quindi un'area nella quale si prolungano, cioè si attardano, dal latino tardus, è per quello che le studiose e gli studiosi di filologia l'hanno chiamato così, tardo antico, perché su questo territorio si attardano, no, queste parole, le parole di questo catalogo. Si attardano quindi i grandi temi dell'antichità sottoposti, mediante una profonda riflessione, ad un'ampia revisione, e per questo nel vasto spazio che stiamo attraversando ci sono grandi paesaggi intellettuali. Noi lo scorso anno, dopo aver camminato su una strada lunga che prende il nome, ricordate, di Via dei Cinque Imperatori, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, abbiamo raggiunto il primo di questi paesaggi, cioè quello cosiddetto dell'età Giulio-Claudia, che è il nome della dinastia dei primi 5 imperatori romani che abbiamo appena citato. E ci troviamo ancora davanti a questo ampio scenario intellettuale. Nel cuore di questo paesaggio abbiamo incontrato un classico, che è passato le vacanze con noi, un classico della seconda generazione, Lucio Anneo Seneca, detto il filosofo, e sappiamo che questo personaggio è residente qui, su questo territorio, in questo paesaggio intellettuale, ma non ci abita perché, come sapete, è domiciliato nel limbo dantesco, lì vuole stare, perché Seneca è qui apposta per noi. I classici dal XIV secolo sono tutti domiciliati nel canto quarto dell'Inferno della Divina Commedia, ci tengono a stare lì, e Seneca non è venuto solo, tra l'altro, cioè è venuto accompagnato da un altro personaggio che incontreremo la prossima settimana, che abita anche lui nel limbo. Ora, negli itinerari della prima parte di questo viaggio abbiamo potuto conoscere i tratti fondamentali della vita di Seneca, e abbiamo partecipato, leggendo una pagina degli Annales di Tacito, al rituale della sua morte, un avvenimento che nei secoli è stato raccontato e descritto in varie forme artistiche, letterarie, figurative. Prima della vacanza natalizia abbiamo anche studiato le caratteristiche dell'opera più importante di Seneca, il filosofo, uno dei testi più autorevoli della storia del pensiero umano, che, come sapete, si intitola Epistule Morales ad Lucilium, Lettere Morali a Lucilio, o molto più semplicemente Lettere a Lucilio. Sappiamo anche, attraverso un'ipotesi leggendaria, la quale ha dato origine a un'interessante tradizione letteraria, che la figura di Seneca il filosofo è stata messa in relazione, e guardate che sul piano culturale la figura di Seneca va proprio in relazione con quella dell'apostolo Paolo di Tarso. E nell'itinerario prima della vacanza ci siamo occupate e occupati di questo argomento, incontrando un'opera apocrifa che si intitola Epistolario tra Seneca e San Paolo, ricordate, di anonimo, però quindi vuol dire che queste lettere sono state scritte da qualcuno che non è né Seneca né Paolo. E poi abbiamo studiato alcuni importanti temi scaturiti dalla parola chiave omartias, che è la parola che Paolo, la parola greca che Paolo usa per definire il termine peccato, e per dire molto concretamente che il peccato è una situazione omertosa nei confronti del bene. Siamo omertosi nei confronti del bene, questo è il concetto che Paolo presenta per quanto riguarda il peccato. Quindi una situazione esistenziale di carattere generale, non sono tanto i gesti a cui Paolo pensa. E questo concetto è contenuto nel testo della lettera ai Romani, che è lo scritto più significativo di Paolo di Tarso, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, che è stato redatto probabilmente nella primavera del 57 a Corinto e indirizzato a persone della comunità dell'Ecclesia di Roma che lui non conosce personalmente, ma pensa possano recepire i suoi ragionamenti, che nella maggior parte dei casi non sono stati bene accolti in giro per il bacino del Mediterraneo. Ora, Seneca il filosofo, quindi, e Paolo l'apostolo, le lettere a Lucilio e la lettera ai Romani di Paolo di Tarso, guardate che ci sono molti, molti saggi che mettono a confronto queste due opere, centinaia, perché è un tema molto importante e molto significativo. Seneca il filosofo e Paolo l'apostolo hanno vissuto a Roma nello stesso periodo di tempo, in età tardo antica, dall'inizio fino alla metà degli anni 60 all'incirca, ma è difficile che si siano incontrati, però esiste tra loro una relazione ideale, la quale dipende dal fatto che le lettere a Lucilio di Seneca e la lettera ai Romani di Paolo di Tarso contengono significativi elementi di convergenza che è utile identificare in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Le lettere a Lucilio e la lettera ai Romani contengono tre temi fondamentali che tutti e due questi intellettuali affrontano, arrivando alle stesse conclusioni. E questo è un fatto sul quale quindi dobbiamo riflettere. La relazione ideale tra queste due persone, Seneca il filosofo e Paolo l'apostolo, rispecchia soprattutto il clima intellettuale che pervade l'epoca tardo antica. Che cosa significa? Significa che in età tardo antica si raccolgono i frutti di quello straordinario periodo di integrazione culturale che è l'ellenismo. Guardate, l'ellenismo, il territorio dell'ellenismo, è quello spazio che è stato unificato dall'impresa di Alessandro Magno, il Mega Alexandros, ricordate, no? Abbiamo accompagnato Alessandro in questa impresa. E un grande Stato, il più grande Stato che sia stato mai messo in piedi, però conta poco perché poi non ha mai funzionato come Stato integrale, perché appena è morto Alessandro questo Stato si è spaccato, ecco, e quindi i romani continuano ad avere il primato e ci tengono dei 6 milioni di chilometri quadrati di territorio. Poi vedremo più in là come gli imperatori continueranno a ragionare, cominceranno a ragionare sul fatto se valsa la pena mettere insieme uno Stato così vasto per creare così tanti problemi di ingovernabilità. E dal Mar Mediterraneo all'Indo, Alessandro conquista un territorio, unifica un territorio, porta soprattutto la lingua e la cultura greca, lì si incontrano le culture orientali e nasce quello che noi chiamiamo dell'ellenismo. Alessandro muore nel 313, questo Stato si spacca, ma l'ellenismo continua, ne continua. Ecco, sul territorio dell'ellenismo noi abbiamo assistito nel viaggio di 3 anni fa all'incontro tra la cultura greca e le culture orientali, persiana, indiana, cinese. Sul territorio dell'ellenismo abbiamo assistito, in particolare nel viaggio di 5 anni fa, ad un eccezionale evento intellettuale rappresentato dalla traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, che è l'evento più, uno degli eventi culturali più importanti della storia della cultura. Poi sul territorio dell'ellenismo abbiamo assistito, nel viaggio dello scorso anno, al processo di integrazione in un complesso ma fecondo rapporto di amore e odio tra la cultura greca e la civiltà latina. Quindi l'età tardo-antica, vedete, eredita e fa fruttare un grande patrimonio di parole chiave e di idee cardine, quelle del catalogo che conosciamo a memoria, che sono il prodotto di un'originale esperienza di contaminazione intellettuale. Quindi il catalogo è una sintesi di una più vasta contaminazione intellettuale che parte dalla formazione dell'ellenismo. Quindi formiamoci una testa ben fatta a questo proposito, no? Cioè facciamo posto nella nostra mente a questi tasselli. Ora, non ci deve sorprendere il fatto che il filosofo stoico Seneca e l'apostolo giudaico cristiano Paolo, mettendo a frutto il patrimonio che hanno ricevuto in eredità, abbiano assunto una visione comune su una serie di argomenti fondamentali, 3 in particolare, che sono temi tutt'oggi di grande attualità: il tema del tempo, quello della giustizia e quello della libertà. Per esempio, sul tema della giustizia, pensano entrambi che una persona giusta non sia quella che si dedica semplicemente a rispettare le leggi, no? È scontato, pensano entrambi, che si debbano rispettare le leggi, no? E difatti anche noi siamo testimoni di questa cosa, che poi nel tempo si è avverata nel tempo. No, siamo ancora lì, forse siamo ancora lì. Cioè è scontato, pensano entrambi, no? Ritengono che una persona giusta sia quella che sa incarnare i valori a cui le leggi debbano ispirarsi. Non basta aderire, spesso in modo ipocrita, dicono tutti e due, ai valori, ma è necessario incarnare i valori se si vuole uscire dalla via dell'imperialismo romano per cominciare a camminare su quella della salvezza. E i concetti evangelici, guardate, che fanno parte della cultura di ciascuna e di ciascuno di noi, della incarnazione e della risurrezione della carne, si sviluppano non a caso nel crogiuolo della cultura tardo-antica, ne parleremo strada facendo. Questo concetto dell'incarnazione, no? Dell'incarnarsi, del fatto che la parola si fa carne, guardate che ha un valore, no, cioè non lo lasciamo nell'ambito cultuale o del mito, che è un valore culturale che dobbiamo anche apprendere, se no poi sfuggono, no? Gli elementi culturali che si sono sviluppati nell'età tardo-antica. I valori da incarnare, che Seneca il filosofo e Paolo l'apostolo enumerano nelle loro opere sono simili, per cui una persona giusta, secondo loro, coltiva la sapienza, cura il proprio intelletto, accetta i buoni consigli, pratica lo studio, esercita la forza d'animo, mira alla saggezza, usa misericordia, costruisce la solidarietà, dona l'ospitalità. Ecco, Paolo di Tarso sostiene che questi valori, quindi la sapienza, l'intelletto, il consiglio, lo studio, la forza d'animo, la saggezza, la misericordia, la solidarietà, l'ospitalità, sono un dono gratuito di Dio. Sono in greco charis, scrive Paolo, charis, sono una grazia di Dio. Mentre quando diciamo questa è una grazia di Dio, mentre Lucio Anneo Seneca sostiene che questi valori, gli stessi valori, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, lo studio, la forza d'animo, la saggezza, la misericordia, la solidarietà, l'ospitalità, sono elargiti alla persona attraverso la ragione umana dal sommo bene, che è ragione divina, in greco logos. Seneca pensa che esista un elemento divino trascendente e anche immanente, spesso ne parla in modo trascendente, spesso ne parla in modo immanente, che è il logos, il pensiero divino, la ragione divina, la parola divina che penetra nella ragione di ciascuno, no? Con un raggio, no? E quindi noi possediamo dentro di noi un raggio del logos, come possediamo la charis, la grazia di Dio, dice Paolo. Quindi vedete, una differenza tra Paolo e Seneca nella forma, ma nel contenuto, tra Seneca e Paolo c'è una corrispondenza di pensiero. Anche sul tema del tempo, tra il filosofo Seneca e l'apostolo Paolo si riscontra una significativa convergenza. Paolo nella lettera ai Romani continua a dirci, non so se avete letto o riletto la lettera ai Romani, siete sempre in tempo, perché è ora il tempo, e sapete anche come si traduce in greco questa espressione, ora è il tempo. E continua a dirci Paolo che siamo in attesa di un cambiamento, di una redenzione, ma con la buona notizia della risurrezione, quindi con l'anastasia, in greco, l'anastasia della risurrezione, il cambiamento c'è stato già, cioè è già avvenuta una trasformazione in tutti noi, dice Paolo, metamorfosei, una trasformazione, e quindi il passato e il futuro hanno perso la loro identità, e l'essenza del tempo non può che essere il presente, il momento attuale. Cioè Paolo definisce il momento presente, lo sapete, no, lo sapete a memoria, con il termine kairos, che significa ora è il tempo. Il kairos è il tempo che resta, ed è inutile quindi, scrive Paolo, rincorrere il cronos, cioè il tempo che passa, il tempo della cronaca, perché fugge e non esiste più, ed è vano attendere passivamente il tempo che verrà, eschaton in greco, il futuro, perché non esiste ancora e chissà se esisterà mai. Cioè noi viviamo solo quindi nel presente, nel kairos. Il tempo della salvezza è il momento presente, è il tempo che resta, e va colto, perché mentre si rinvia la vita passa, perché non è vero che abbiamo poco tempo, abbiamo troppo tempo che non riusciamo ad utilizzare per realizzare il bene, e la cosa più vergognosa è perdere tempo per negligenza. E guardate, queste ultime affermazioni, che calzano perfettamente con il pensiero paolino, noi le troviamo, le abbiamo lette nella raccolta degli aforismi tratti dalle lettere a Lucilio di Seneca, ed è intorno a queste convergenze che è nata e si è sviluppata anche con la riflessione e la complicità dei padri della Chiesa una tradizione letteraria sull'incontro tra Lucio Anneo Seneca e Paolo di Tarso. Ecco perché nel IV secolo nasce questo libretto fatto di lettere che costoro si scrivono per dirsi queste cose, per alludere a queste cose. perché le dicono nelle loro opere, lettera a Lucilio, lettera ai Romani. E ora, come abbiamo anticipato nell'itinerario prima della vacanza, leggiamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura l'incipit delle lettere a Lucilio, no? Abbiamo detto l'inizio di quest'opera, noi lo leggeremo prossimamente, e ora ci siamo prossimamente. Leggiamo, ora è Kairos, leggiamo il testo della prima lettera del primo libro delle lettere a Lucilio, dove emerge chiaramente il tema del tempo come bene presente. Anche per Seneca, il filosofo, il tempo che vale è il kairos, il tempo che resta, e questa presa di coscienza consente di instaurare un nuovo rapporto tanto con la vita quanto con la morte, anche perché tanto Paolo quanto Seneca, facendo riferimento a Lucrezio, dicono soltanto quando siamo in vita possiamo riflettere sulla morte. Una volta che siamo morti entriamo nel non essere, nel beato non essere, e non riflettiamo più su nulla, e quindi la morte è un problema, ecco, che riguarda la riflessione sulla vita. E leggiamo dalle lettere a Lucilio, guardate, cominciano le lettere a Lucilio, hanno un inizio, l'incipit delle lettere a Lucilio è veramente esemplare, perché cominciano con un imperativo: comportati così. Lucilio mio, rivendica il tuo diritto su te stesso, e il tempo che fino ad oggi ti veniva portato via o carpito o andava perduto, raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti che è proprio così come ti scrivo. Certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti, altri ancora si perdono nel vento, ma la cosa più vergognosa è perdere tempo per negligenza. Pensaci bene, della nostra esistenza buona parte si dilegua nel fare il male, la maggior parte nel non far niente, e tutta quanta nell'agire diversamente dal dovuto. Può indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, che capisca di morire ogni giorno? Ecco il nostro errore. Vediamo la morte davanti a noi, invece gran parte di essa è già alle nostre spalle. Appartiene alla morte la vita passata. Dunque, Lucilio caro, fai quel che mi scrivi, metti a frutto ogni minuto, sarai meno schiavo del futuro e ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e l'altro la vita se ne va, niente ci appartiene, Lucilio, solo il tempo presente è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo solo bene, fuggevole e labile, chiunque voglia può privarcene. Le persone sono tanto sciocche che se ottengono beni insignificanti di nessun valore, accettano che vengano loro messi in conto, e invece nessuno pensa di dover niente per il tempo che ha ricevuto, quando è proprio l'unica cosa che neppure una persona riconoscente non è in grado di restituire. Forse sorge in te la domanda: come mi comporti io che do a te questi consigli? Te lo dirò francamente, tengo il conto delle mie spese da persona prodiga ma attenta. Non posso dire che non perdo niente, ma posso dire che cosa perdo e perché e come. Sono in grado di riferirti le ragioni della mia povertà. Purtroppo mi accade, come nella maggior parte delle persone cadute in miseria non per colpa loro, tutti sono pronti a scusarli, nessuno a dar loro una mano. E allora una persona alla quale basta quel poco che le rimane, non la stimo povera, ma è meglio che tu conservi tutti i tuoi averi e comincerai a tempo utile, perché, come dice un vecchio adagio, è troppo tardi per essere sobri quando ormai si è al fondo. Al fondo non resta solo il, non resta solo il meno, ma il peggio. Ti saluto, stammi bene. Vedete, se si comincia a leggere, guardate, se si comincia a leggere il testo delle lettere a Lucilio, e la scuola consiglia di fare questa esperienza, questo esercizio, è facile che si senta invogliata una persona a continuare questa esperienza, perché Seneca ha il merito di avere scoperto la dimensione dell'interiorità in termini moderni, e noi quindi lo capiamo bene quello che dice. E noi, in quanto persone contemporanee, ci riconosciamo in questo linguaggio, dallo stile nuovo, nervoso, teso, frammentato, decisamente antidemagogico, antiretorico, antipopulista, dovremmo dire oggi. Ma guardate sul punto 1 del repertorio. Seneca, nelle lettere morali, invita Lucilio a coltivare l'ideale della libertà, intesa come libera accettazione della volontà divina, perché è dalla ragione divina, dal logos, dal sommo bene, che derivano le virtù fondamentali, pensa Seneca, la saggezza, la forza d'animo, la frugalità e la giustizia. Più la persona pratica queste virtù esercitandosi con autodisciplina, cioè traducendo questi principi in norme di vita, e più è capace di affermare la propria libertà. Essere liberi, secondo Seneca, significa far cadere le distinzioni e quindi superare le differenze fra liberi e schiavi, fra indigeni e stranieri, tra maschi e femmine, perché tutti gli esseri umani sono uguali. Perché? Perché sono in possesso della ragione, che è una scintilla della ragione divina, del logos, con cui si identifica il sommo bene. Ora, tutti gli esseri umani, sostiene Seneca, sono anche uguali in quanto non sudditi di uno stato particolare, ma cittadini di un'unica società che non conosce né frontiere né distinzioni nazionali. Guardate, questo concetto prende il nome di cosmopolitismo, e Seneca è il primo padre, la scuola stoica, di questo concetto, no? Siamo cittadini del mondo, cioè nel quale si attua, insieme con la libertà, un'altra importante istanza dello stoicismo di Seneca legata all'idea di uguaglianza. Cioè, sul tema dell'uguaglianza bisogna dire che l'analisi di Seneca è piuttosto travagliata, e viene fuori, se leggete le lettere a Lucilio ve ne rendete conto. E lui si accorge di cadere spesso in contraddizione, no? Quando da una parte esalta il concetto dell'uguaglianza e dall'altra tesse l'elogio della persona sapiente che, chiusa nel proprio orgoglio aristocratico e fiera della propria virtù, guarda alla massa degli stolti, degli ignoranti, no? Cioè come esseri inferiori condannati alla schiavitù delle passioni. E quindi viene meno l'ideale dell'uguaglianza, e difatti spesso lui lo dice, sì, qui ho esagerato, no, perché non è che io voglia tenere fuori queste persone, andrebbero inserite in... cioè il ripudio dei beni superflui, il dominio sulle passioni, l'importanza data ai tempi, ai temi del tempo presente, al tempo presente, e al tema della giustizia, della libertà e dell'uguaglianza, sono concetti che troviamo nel testo delle lettere a Lucilio di Seneca e in quello della lettera ai Romani di Paolo di Tarso. E l'enunciazione di queste idee spesso contiene elementi convergenti, ma non mancano componenti in netto contrasto, perché il virtuoso stoico, come Seneca, tende ad allontanarsi dalle altre persone e dalle cose per salvare la propria impassibilità, l'atarassia, no? Concetto della scuola stoica, no? Per evitare i motivi di turbamento e per ridurre il più possibile il peso della corporeità, in modo da far aumentare la presenza dello spirito. Il pensiero di Paolo, attenzione, è diverso, è diverso. Paolo sostiene che invece bisogna lasciarsi coinvolgere dai rapporti umani, cioè e bisogna sentire i dolori e le gioie altrui come se fossero propri. E guardate che questo sarà una carta vincente del cristianesimo, della predicazione sulla risurrezione. Bisogna coinvolgersi nella carne, nella materia, nel mondo, no? Gli stoici tendono ad isolarsi da tutto questo, no? Da uscire fuori, no? Dalla società civile, l'ape diosas, vivi appartato. Paolo di Tarso invece lancia un altro messaggio, cioè lui si butta nella mischia, no? della carne, della corporeità, delle passioni, no? Perché è lì, no? Che si gioca, no? La trasformazione, è lì che avviene la resurrezione. Bisogna quindi lasciarsi coinvolgere soprattutto dai dolori e dalle gioie e altrui. Nell'epistolario di Paolo di Tarso, difatti, si sviluppa l'idea del prossimo, ne parla anche Seneca del prossimo, ma il prossimo per Paolo è proprio l'altro diverso da me, diverso da ciascuno di noi. E Paolo riconosce che la natura umana è profondamente intrisa di materia e la materia ha una sua dignità, tanto che la buona notizia salvifica, euangelon, la buona notizia della risurrezione, contiene l'annuncio della risurrezione della carne, perché la carne è importante quanto lo spirito. E questo, guardate, rivoluzionario pensiero paolino si è formato sulla scia dell'integrazione intellettuale tra la materialistica cultura ebraica, per cui le parole sono cose, sapete che il termine ebraico davar vuol dire contemporaneamente parola e cosa, quindi c'è un'incidenza molto forte, è una cultura profondamente materialista. E questo rivoluzionario pensiero paolino si è formato sulla scia quindi dell'integrazione tra cultura ebraica e la cultura ellenistica, che invece esalta lo spirito, in cui l'idea, nella cultura ellenistica, l'idea è già la realtà e la materia ne è la contraffazione, no? Diceva Platone. Quindi è chiaro che Paolo dice che bisogna lasciarsi coinvolgere dalla carne, perché è attraverso la carne che noi raggiungiamo lo spirito. Seneca invece dice che bisogna occuparsi dello spirito, perché quando saremo ricchi di spirito potremo occuparci anche della carne. Vedete, partono da punti diversi, ma fanno lo stesso ragionamento. Guardate, qual è la prima parola che vi viene in mente pensando al termine carne? Oh, avete mangiato troppo. No, proprio perché. E allora. E qual è la prima parola che vi viene in mente pensando al termine spirito? Guardate, si tratta di scrivere due parole, quindi chi ha tempo, non aspetti tempo, dicono all'unisono Seneca e Paolo. Quindi scrivete queste parole. A me personalmente, io ho fatto il mio compito già, perché ero avvantaggiato rispetto a voi. La parola carne a me fa venire in mente un personaggio che poi era il macellaio del mio quartiere, con il quale io avevo un rapporto particolare di comunicazione particolare, e il termine spirito mi fa venire in mente molto materialisticamente il fatto di mettere sotto spirito qualcosa. E quindi io ho fatto, fate il vostro compito, anche voi arricchite la biblioteca itinerante di carne e di spirito. E il Paolo di Tarso, nella lettera ai Romani, imbastisce un significativo discorso, importantissimo discorso, sul tema della libertà. E quello che dobbiamo fare, scrive Paolo ai destinatari della sua lettera indirizzata a Roma, è, tra virgolette, non essere schiavi della mentalità corrente di questo mondo. Sembra uno slogan del 68. E lo è, perché poi si è preso tutto da questa cultura. E ciò non esclude il fatto che si debba essere cittadine, dice Paolo, e cittadini ubbidienti. Sappiamo che Paolo vuole essere un buon ebreo fariseo, quindi bisogna rispettare la Torah, bisogna modificarla profondamente, dice, ma bisogna rispettare la legge, no? Però va modificata, dice Paolo, non va abolita, perché la legge è fondamentale. E vuole essere un buon cittadino romano, no? Rispettoso delle leggi, ubbidiente, no? Lo dice sempre, ubbidite alle leggi, non mettiamoci in contraddizione con lo Stato, che poi scattano ci portano in galera, no? Invece no, bisogna che ragioniamo in altri modi. Ubbidiente. Guardate sul punto 2 del repertorio. Paolo di Tarso, nel testo della lettera ai Romani, si domanda: quando una cittadina o un cittadino è ubbidiente? Attenzione, quando l'ubbidienza è una virtù, si domanda Paolo, e voi capite perché Lorenzo Milani, Don Lorenzo Milani, utilizza quella frase famosa, l'obbedienza non è più una virtù. Dov'è che ha riflettuto? Ha riflettuto sulla lettera ai Romani di Paolo di Tarso. Non è che, giustamente, era di sua competenza, no? In quanto parroco di Barbiana. No, e quindi è evidente che ha riflettuto, e ha riflettuto in termini paolini. Paolo è per quello che Lorenzo Milani è stato sempre obbediente, l'ha sempre detto, ma io sono obbediente, non faccio altro che commentare la lettera ai Romani, e mi dite che no, cosa mi dite? Ecco, no, quindi questo è significativo, questo fatto su cui riflettere. Paolo risponde in modo propositivo scrivendo che una persona è obbediente quando è attenta e sensibile alle necessità del prossimo, quando è equilibrata e vigilante e quando rispetta chi ha autorità. E aggiunge che non sempre però chi ha il potere, e Paolo usa la parola greca dyname, dynamis, dyname, che significa interessato, per dire potere, attenzione, non sempre chi ha il potere, cioè chi è interessato al potere, ha anche autorità, perché l'autorità, scrive Paolo, è disinteressata, cioè non vuole, chi vuole il potere, cioè non deve volere il potere per difendere interessi personali, noi qui la sappiamo lunga, e solo la persona disinteressata, Paolo utilizza la parola agatè, agata, che significa virtuosa, solo la persona disinteressata può avere autorità, scrive Paolo. Paolo fa questa riflessione utilizzando, guardate che è la stessa riflessione di Platone, utilizzando la distinzione tra potere e autorità fatta da Platone, Platone è morto nel 347 a.C., nel dialogo intitolato Repubblica, lo abbiamo studiato a suo tempo, ricordate, e chissà se Paolo condivide anche il parere di Platone, il quale afferma che di fronte a un potere non autorevole, cioè interessato, per i propri interessi personali, è doveroso ribellarsi. Forse Paolo pensa la stessa cosa, ma non esprime questo parere, anche perché in questo momento, attenzione, siamo nel 57 e come voi sapete a Roma c'è un governo autorevole, quello di Burro e di Seneca, no? Al quale Paolo manifesta il suo sostegno, no? Nella lettera ai Romani fa un riferimento molto preciso, no? Sul dover sostenere questo governo. Poi dopo il quinquennio felice, quando Nerone diventa maggiorenne, le cose cambiano, ma c'è un momento di questo tipo. Paolo conclude il suo ragionamento affermando che solo la persona attenta e sensibile alle necessità del prossimo, dell'altro diverso da me, può considerarsi libera, cioè liberata dal peso dell'omartias, scrive, cioè del peccato. Il peccato è l'omertà verso il bene. E voi quando avete provato la bella sensazione di liberarvi da un peso, no? Scrivete quattro righe in proposito. Quando si è attenti alla necessità del prossimo, a volte ci si libera da pesi. In questo... Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, a proposito della riflessione che abbiamo fatto, leggiamo un brano, abbiamo letto l'incipit della lettera a Lucilio e adesso leggiamo un brano dal capitolo 12 della lettera ai Romani, che è, insieme alla lettera a Lucilio di Seneca, uno dei capolavori della letteratura tardoantica, tanto per il linguaggio che lo scrittore usa, la coine greca, quanto per i temi, il tempo, la giustizia, la libertà in essa trattati, temi che continuano ad essere di grande attualità. Quindi leggiamo questo frammento dal capitolo 12 della lettera ai Romani. E questo è il vero culto che dovete a Dio. Non adattatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo mutamento della vostra mente. Sarete così capaci di comprendere qual è la volontà di Dio, vale a dire quel che è buono, a Lui gradito, perfetto. Chi dà qualcosa agli altri, lo faccia con semplicità. chi ha responsabilità nella comunità dimostri cura e diligenza, chi aiuta i poveri lo faccia con gioia, il vostro amore sia sincero, fuggite il male, seguite con fermezza il bene, amatevi gli uni gli altri come fratelli, siate premurosi nello stimarvi gli uni gli altri, siate impegnati, non pigri, pronti a servire il Signore, allegri nella speranza, pazienti nelle tribolazioni, perseveranti nella preghiera, siate pronti ad aiutare i vostri fratelli quando hanno bisogno e fate di tutto per essere ospitali. Chiedete a Dio di benedire quelli che vi perseguitano, di perdonarli, non di castigarli. Siate felici con chi è nella gioia, piangete con chi piange, andate d'accordo tra di voi, non inseguite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto verso cose umili, non vi stimate sapienti da voi stessi, non rendete a nessuno male per male, procuratevi di fare bene dinanzi a tutti, se è possibile per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti, non vendicatevi, ma lasciate agire la collera di Dio, perché nella Bibbia si legge: a me la vendetta, dice il Signore, darò io il contraccambio. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, comportati così e lo farai arrossire di vergogna. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Beh, questo frammento è straordinario, è un manifesto straordinario, ecco, di convivenza, e qui troviamo tutti i concetti sui quali anche Seneca, no? Riflette. Così come il linguaggio delle lettere a Lucilio di Seneca, che scrive in latino, anche la lingua di Paolo di Tarso, che scrive in greco, vedete, nella lingua internazionale della Koine, è straordinariamente efficace, vedete, è un linguaggio diretto, popolare, che tuttavia non disdegna le citazioni colte, gli aforismi provenienti dalla cultura delle scuole dell'ellenismo, dalla tradizione stoica, epicurea e scettica, e le sentenze. Qui Paolo, vedete, cita il libro del Deuteronomio e il libro dei Proverbi, no? Che sono questa è una morale che scaturisce, è un'etica che scaturisce anche dal libro dell'Antico Testamento. Quindi c'è tutta una contaminazione nell'incipit delle lettere a Lucilio e in questo frammento che abbiamo letto della lettera ai Romani di Paolo di Tarso, e c'è un'appartenenza di queste persone, no? Ecco, alla stessa riflessione sull'umanità, sull'umanesimo. Ora è interessante notare come nel testo delle lettere a Lucilio di Seneca e nel testo della lettera ai Romani di Paolo di Tarso emergano soprattutto tre concetti che corrispondono alle parole libertà, uguaglianza e fraternità. E se noi dicessimo liberté, égalité e fraternité, noi ci troveremmo sbalzati in avanti di circa 1700 anni, ma difatti è di qui che arriva questo slogan, è da questa cultura, no? Dalla cultura dei classici, dalla cultura tardo-antica. Cioè, non dico, la storia del pensiero umano è una storia, no? Con la S maiuscola. Quindi c'è un procedimento continuo. Circa 1700 anni, viaggio dopo viaggio ci arriveremo, ma dobbiamo riflettere sul fatto che queste parole, con i concetti che contengono, hanno cominciato ad avere una loro storia in età tardo-antica, pronunciata in greco. Eleuteria Isotes Adelfia, no? Difatti qualcuno all'assemblea generale nella pallacorda le usava anche in greco queste parole per ribadire che c'era una tradizione, no? C'era una tradizione culturale in questo slogan, non era solo uno slogan, era una tradizione culturale. E in latino libertas equalitas sodalitas, libertà, uguaglianza, fraternità. Il filosofo Lucio Anneo Seneca e l'apostolo Paolo di Tarso si domandano con impegno che cosa si intenda per libertà e ironizzano sul fatto che non c'è parola che non sia stata così sbandierata nei secoli come questa, no? E anche noi ce lo domandiamo. Tanto Seneca in lettera a Lucilio quanto Paolo nella lettera ai Romani sono piuttosto critici su come venga presentato in modo menzognero il concetto, così dicono, il concetto di libertà dal regime imperialista che tiene soggetti i popoli delle Cumene, e i dominatori romani coniano uno slogan un po' paradossale, guardate, ma di successo: sarete liberi se sottomessi a noi, perché la sottomissione vi garantisce l'incolumità. Cioè, come dire che la libertà deriva dalla sottomissione al più forte, dalla subordinazione verso chi gestisce il potere. E noi questa storiella ce la siamo sentita raccontare spesso. Il filosofo Seneca e l'apostolo Paolo rifiutano l'ipocrisia di questa logica e sono stati protagonisti di una riflessione su questo tema che ha lasciato il segno nella storia del pensiero umano. Paolo, nel suo epistolario, in particolare nella lettera ai Romani, per far riflettere i suoi interlocutori, afferma che se si chiede di dare una definizione di ciò che significa essere liberi, la risposta che ne viene fuori è: tutti abbiamo il sentimento di essere liberi quando scompare qualcosa che si opponeva a ciò che avevamo deciso di fare, e questa scomparsa corrisponde alla libertà. Il fatto che la libertà, allude Paolo, dipenda da una scomparsa, che è il modo di ragionare della logica imperialista e della mentalità predatoria, ne limita fortemente il valore e produce delle definizioni, sostiene Paolo, molto riduttive, in cui si proclama che libertà è assenza di obblighi, è possibilità di fare quello che si vuole, quello che viene in mente, è possibilità di eliminare tutti i divieti, i lacci, i lacciuoli, come ci ha detto il sistema liberista in questi anni, poi abbiamo visto le conseguenze, perché è la possibilità di smantellare i principi se questi contrastano con gli interessi personali, soprattutto economici e anche etici di qualcuno. Quindi, afferma Paolo, la maggioranza delle persone ritiene che la libertà sia fare quello che si vuole. Ma questo modo di pensare, sostiene Paolo, che rimuove la giustizia e la sostituisce con la forza, perché dice: non vi rendete conto che pensando questo, no? Scrive, perché c'è un dibattito in corso, voi sostituite la giustizia con la forza, e perché poi è più forte che fa quello che vuole, c'è poco da fare, cioè non è che diciamo, cioè poi chi ha più forza fa quello che intende fare, cioè obbliga gli altri a fare quello che intende lui, no? Ecco, e quindi c'è una contraddizione. Guardate sul punto 3 del repertorio, Paolo di Tarso, nel testo della lettera ai Romani, afferma che la maggioranza delle persone ritiene che la libertà sia fare quello che si vuole, ma questo modo di pensare, sostiene Paolo, oltre a favorire il più forte, quindi l'imperialismo, no, contiene un'ulteriore contraddizione. E anche in questo caso Paolo, per riflettere, ha preso spunto dai dialoghi di Platone, perché in molti, perlomeno una decina dei suoi 36 dialoghi, il filosofo ateniese, Platone, ragiona sul concetto di libertà facendo anche degli esempi significativi. Scrive Platone: se un bambino piccolo vuole buttarsi nell'acqua del pozzo per prendere la luna, che crede vi sia caduta perché vi si riflette, o se vuole saltare dalla finestra per volare come un uccellino, ebbene, sarà libero perché glielo lasciamo fare? No, non glielo lasciamo fare, perché ignora le conseguenze dei suoi atti. E allora, ragiona Platone, e Paolo continua questo ragionamento che ha letto nei dialoghi di Platone, e allora, afferma Platone, seguito nel suo ragionamento da Paolo e da Seneca, la prima condizione per essere liberi è che occorre conoscere la realtà. Cioè, per essere liberi è necessario conoscere. E la libertà, quindi, non è legata ad una scomparsa, secondo la mentalità imperialista, secondo la mentalità predatoria, ma è figlia della conoscenza. La libertà è figlia di Eros, diceva Platone. E Eros è l'impulso che noi abbiamo per la conoscenza, è il desiderio che abbiamo di conoscere. La persona diventa libera quando coscientemente si impone l'obbligo di coltivare la conoscenza, dedicandosi allo studio. E guardate, in latino, come sapete, la parola studium traduce anche il termine passione, eros, quando significa interesse, partecipazione, slancio, impeto, piacere. Sappiamo che la parola passione ha un ampio ventaglio di significati. Lo studio, la cura e la libertà marciano insieme. Il filosofo Seneca e l'apostolo Paolo condividono l'idea neoplatonica, e il neoplatonismo lo incontreremo, che la persona si libera quando è capace di imporsi degli obblighi, mentre quando pretende di fare quello che vuole finisce per diventare prigioniera delle passioni e di essere passiva di fronte alle cose e disposta a tutto per eseguire gli ordini della propria passione. Quando la passione sfocia nella bramosia, nella smania, nella cupidigia, e infatti Paolo, per esprimere questo concetto negativo di passione, non utilizza la parola pathos o la parola eros, parole affini al termine latino studium, ma usa la parola epitumia, che è lo stesso termine che adopera Platone per tradurre i vocaboli bramosia, smania, cupidigia. Seneca, per definire la passione che imprigiona la libertà, utilizza il termine cupiditas, e quando afferma che chi pensa di poter fare quello che vuole finisce per essere schiavo delle passioni, traduce servire cupiditatibus, mentre la cupidigia, mentre quando invita Lucilio a coltivare la passione per la libertà adopera la parola studium, perché lo studio, la passione per la conoscenza, la cura e la libertà marciano insieme. Certo, ribadiscono Paolo e Seneca sulla scia di Platone, l'essere umano è per molte cose determinato e condizionato, respira, tossisce, sbadiglia, risponde meccanicamente che 2 più 2 fa 4, cammina senza doverci pensare, acquisisce riflessi condizionati per fare le cose quotidiane automaticamente, a sua insaputa, termine che è entrato nella storia, la pubblicità gli fa associare idee e quindi finisce per avere gusti e sentimenti che non domina. Tuttavia, l'essere umano può aver sete, vedere un bicchiere d'acqua, aver voglia di berlo e rifiutare di farlo per provare a se stesso che non è una macchina. Se corre per un lungo tratto, il corpo può fargli male, facendogli intendere che si vuole fermare, ma l'essere umano può decidere di continuare ancora un minuto, cioè di superarsi. È proprio in quel momento capisce che è il suo pensiero a governare il suo corpo. L'essere umano ha la coscienza, il sentimento di poter scegliere nonostante le sue tendenze. Cioè il pensiero permette all'essere umano di agire al di là di ciò che lo determina. E questa è la prova, annuiscono Paolo e Seneca sulla scia di Platone, che le persone possiedono una capacità unica, che purtroppo non sempre sono in grado di usare, che è la capacità di scegliere. E questa capacità, questa attitudine, questa conoscenza, questa competenza, possiamo chiamarla libertà. Prima nel IV secolo a.C. nei dialoghi di Platone e poi in età antica nella lettera ai Romani di Paolo e nelle lettere a Lucilio di Seneca leggiamo l'ammonimento a coltivare la consapevolezza di possedere la libertà interiore e di farne esperienza, di non adattarsi, scrive Paolo, alla mentalità di questo mondo. Ecco che cosa vuol dire questo slogan, questo enunciato, governato dal sistema imperialista che fonda le sue radici nella guerra di conquista, nella pratica della distruzione e nell'attività predatoria. Il filosofo Seneca e l'apostolo Paolo hanno sempre riflettuto in modo interlocutorio e si sono certamente domandati: da dove viene la convinzione che il nostro pensiero possa liberamente governare i nostri atti? Guardate, devono aver pensato, influenzati dai dialoghi di Platone, che questa convinzione deriva dal fatto che nel pensiero, no, è possibile visualizzare un atto che non abbiamo ancora compiuto e compierlo in seguito. Questo fatto ci fa immaginare di essere davvero liberi, cioè ci fa supporre di poter fare davvero ciò che vogliamo. Ma guardate, questa è un'illusione, perché noi possiamo pensare di fare ciò che vogliamo, e questo dimostra che abbiamo il sentimento della libertà, ma il sentimento di essere persone libere non basta a provare la nostra libertà. Cioè, quante sono le situazioni che noi possiamo pensare di realizzare, ma non siamo liberi, non siamo liberi di poter tradurre in pratica? Beh, sono moltissime. E in confronto, le cose che possiamo davvero realizzare finiscono per essere poche. Tanto l'apostolo Paolo quanto il filosofo Seneca, sulla scia di Platone, arrivano alla conclusione che la libertà assoluta esiste solo in relazione ad alcune condizioni determinate, cioè quando è possibile scegliere tra due o più atti, tra due o più cose. Quindi la libertà può essere assoluta nella relatività, perché si può esercitare la libertà solo quando si sceglie, e quando si sceglie su poche cose, perché su tutto. L'essere umano non sarà mai assolutamente libero, sostengono Paolo e Seneca sulla scia di Platone, ma se impara a scegliere in favore della virtù, sostiene il filosofo Seneca nelle lettere a Lucilio, e se impara a scegliere contro l'omartias, contro il peccato, sostiene l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, sarà sempre meno costretto, perché la libertà non è un concetto statico. Cioè, non si concilia con l'assoluto, ma appare come un continuo processo di liberazione che consiste nel ricercare quali possono essere le regole individuali e collettive più adatte a generare la maggior libertà possibile. E a questo proposito, tanto il filosofo Seneca quanto l'apostolo Paolo formulano le loro proposte, fanno un elenco di precetti, no? E beh, essere liberi vuol dire darsi delle regole e rispettarle, che molto spesso collimano. E qual è la situazione che potete pensare di realizzare ma che non siete liberi di tradurre in pratica? E beh, succede, no? Io sto pensando di fare questa cosa, di realizzare questo, poi dopo però ci sono dei vincoli. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Sono passati 30 anni, non siamo ancora riusciti a far approvare dal Parlamento una legge sull'apprendimento permanente. Questo è il mio compito, ma anche il vostro. Pensiamo che l'attività di educazione permanente, no? Strutturata e finalizzata in una società civile faccia crescere, no, la possibilità di essere libere alle persone, no? Però il filosofo Seneca e l'apostolo Paolo sono consapevoli del fatto che i loro progetti educativi e le loro proposte per imboccare quella che proprio in età tardo-antica è stata definita la via della salvezza non possono avere successo nell'immediato, e dobbiamo pensarlo anche noi. E quindi il loro atteggiamento è improntato al realismo, e il loro pensiero si basa fondamentalmente sul pessimismo, cioè un'idea che con sfumature diverse permea tutta la cultura poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Tutta la cultura poetica e filosofica dell'età tardo-antica è permeata dal pessimismo. Ma il pessimismo di Seneca e di Paolo è stato definito di carattere, come quello di Lucrezio, fiducioso, speranzoso, ragionevole. C'è un'idea di pessimismo che ha coniato, che è stata formulata da Tito Lucrezio Caro nel suo straordinario poema che noi abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno scolastico, intitolato De Rerum Natura, quindi la natura delle cose, la natura, ricordate, no? Quelli che erano in viaggio, lo scorso viaggio. Il pessimismo di Lucio Anneo Seneca e di Paolo di Tarso non è fondato sulla disperazione, ma sulla speranza di cambiamento, sull'ascolto della voce della ragione divina per Seneca e sull'annuncio della risurrezione per Paolo. E c'è una persona che sta viaggiando insieme a noi, forse ve la ricordate, e adesso è qui. Il pessimismo di Lucio Anneo Seneca e di Paolo di Tarso, e quindi, è fondato sulla speranza di cambiamento. C'è una persona che ha seguito con grande interesse la riflessione che abbiamo fatto attraverso le lettere a Lucilio di Seneca, la lettera ai Romani di Paolo, che sono opere della sua epoca, dell'epoca di questa persona, che però lei non aveva mai letto. E queste opere che si occupano dei temi del tempo, della giustizia e della libertà, chi è questa persona fortemente coinvolta in ciò che stiamo studiando, che sta pensando che forse in vita le era sfuggito qualcosa, nonostante si occupasse di temi culturali? Questa persona noi la conosciamo, l'abbiamo incontrata alla metà di novembre, si chiama Agrippina Minore, ve la ricordate? Questa settimana Agrippina Minore è entrata in crisi, eh? E sì, perché ha un carattere molto complesso. E dalla metà di novembre abbiamo detto che le avremmo riservato lo stesso trattamento di carattere letterario che abbiamo riservato ad un'altra potente prima donna romana che lei conosce, Valeria Messalina, ve la ricordate? Messalina e Agrippina. Valeria Messalina e Agrippina Minore sono, come sapete, due delle mogli dell'imperatore Claudio, le quali hanno avuto una grande visibilità sullo scenario della storia di Roma del primo secolo e sono entrate a pieno titolo nella storia della letteratura. Queste due donne hanno avuto un ruolo importante nella gestione del potere dell'impero romano, sono passate alla storia per la loro abilità, per la loro intraprendenza, per la loro corruzione, per la loro lussuria, e le autrici e gli autori di letteratura e delle arti in generale di tutti i tempi le hanno utilizzate per comporre molte opere. Noi ci siamo occupate e occupati di alcuni testi in poesia e in prosa riguardanti il personaggio di Valeria Messalina, ricordate, a novembre, ed è per questo motivo che Agrippina Minore ci sta ricordando con una certa veemente fermezza, perché è entrata in crisi, che lei non ha ancora avuto lo stesso trattamento, adesso vuole anche lei lo stesso trattamento, ed è curiosa e certamente anche un po' preoccupata di conoscere quali opere ha ispirato la sua persona. Ora, quindi dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Forse è meglio rinfrescarci le idee, no? Dobbiamo ricordare brevemente che Agrippina Minore è la nipote di Claudio, una delle tante nipoti di Claudio, e nel 49 sposa lo zio e sale al vertice del potere dopo la morte violenta di Valeria Messalina, cioè la precedente moglie di Claudio, uccisa mentre tenta una congiura contro di lui per far salire al potere il proprio amante. Ricordate questi fatti, no? Anche Agrippina Minore, come Messalina, una giovane donna spregiudicata e avida di potere, la quale prima di sposare lo zio Claudio ha già avuto un marito, Domizio Enobarbo, e ha un figlio, Lucio Enobarbo, frutto di questo matrimonio, che tutti chiamano Nerone. Ora, il piano di Agrippina Minore è molto semplice. Vuole far adottare Nerone da Claudio e vuole che lui lo indichi come suo successore al principato, emarginando Britannico, che è il figlio di Claudio e Messalina, che era l'erede designato. Agrippina Minore, con grande abilità, riesce nel suo intento e poi decide di affrettare la successione, di concludere l'opera. Non si sa mai con i tempi che correvano. E improvvisamente, infatti nel 54, Claudio muore avvelenato. L'avvelenamento di Claudio è entrato nella storia della letteratura perché è un po', possiede anche dei tratti di comicità, anche se si tratta della morte di una persona. È stato avvelenato da un appetitoso piatto di funghi, no? Lo sapete, era molto ghiotto, che Agrippina gli aveva preparato e servito con le sue mani. E tanto Tacito quanto Svetonio raccontano questa cosa facendo i romanzieri, divertendosi anche molto. E ora Claudio, vedete, con le Claudio era una persona di cultura, va ammirato perché è uno degli inventori dell'archeologia, è uno che scava per cercare l'antichità. L'antichità erano gli Etruschi, erano i Greci antichi, erano, quindi cioè, ma un uomo di cultura, un uomo che legge, aveva dei problemi fisici, era un po' sciancato, era balbuziente, però tutto sommato aveva cercato di fare le cose per bene, ma con le mogli è sempre stato molto sprovveduto, forse perché erano tutte sue nipoti. Le nipoti sono pericolose. Ora, con questo gesto da cuoca, ma quando mai Agrippina aveva cucinato? Claudio avrebbe dovuto sospettare qualcosa, dice Svetonio, no? Cioè Agrippina Minore vuole affrettare l'elezione al trono del figlio Nerone. Nerone ha solo 17 anni, un ragazzo ubbidiente, studioso, con la passione per l'arte, per la musica, per la poesia, e al ragazzo vengono affiancati due consiglieri, perché Agrippina dice, vabbè, sarà morto anche Claudio, no? Si sospetta che io l'abbia avvelenato, però adesso abbiamo un governo come si deve, no? Un governo di Afranio Burro, che è il prefetto del pretorio, un uomo di specchiata moralità, e il filosofo Lucio Anneo Seneca, che era tornato dall'esilio, che conosciamo, proprio Agrippina l'avevano fatto tornare, aveva auspicato che tornasse, e per merito di queste due personalità, il primo periodo del governo di Nerone, ricordate, dal 54 al 58, è stato chiamato il quinquennio felice, lo cita anche Paolo nella lettera ai Romani. Ora, purtroppo il clima cambia quando Nerone, diventato maggiorenne, decide di dare retta a certi suoi amici e di fare di testa sua, vuole diventare un monarca assoluto di stampo ellenistico, quindi elimina Burro e Seneca, entra in elimina anche suo fratellastro britannico, sua moglie Claudia poverina, e che non ne poteva nulla in questa situazione, e poi entra in conflitto con la madre Agrippina, la quale odia Poppea, ve la ricordate Poppea? L'eccentrica amante, quella che ti faceva il bagno, l'eccentrica amante di Nerone, e tanto che lo scontro tra Agrippina e Nerone porta al matricidio. Nerone uccide, si dice personalmente, sua madre, e lì le cose cominciano a andare male. Quindi il personaggio di Agrippina Minore, vedete, personaggio di vittima e carnefice, non poteva non attirare l'attenzione di autrici, di autori di letteratura, di arte in generale, ecco, di tutti i tempi. Guardate sul punto 4 del repertorio. Allora, facciamo il punto perché è interessante. Molte sono le opere letterarie, teatrali, musicali, cinematografiche, di arte figurativa in generale, dedicate ad Agrippina Minore. E sono tutte orientate a mettere in evidenza i lati più ambigui del personaggio, ahimè. Ma Agrippina Minore, quelli più produttivi dal punto di vista letterario. Agrippina Minore è una persona intelligente, ha capito subito che per fare una ricerca in proposito può utilizzare un'enciclopedia, può avvalersi di una biblioteca pubblica, può collegarsi alla rete, ed è quello che possiamo fare anche noi, E la scuola consiglia di fare questo esercizio. Andate a constatare quante e quali opere sono state prodotte su ispirazione della figura di Agrippina Minore. Potete utilizzare l'enciclopedia, valervi della biblioteca pubblica, collegarvi alla rete, buon inventario. Guardate, tra le opere che hanno come protagonista il personaggio di Agrippina Minone, c'è anche un capolavoro in musica, in melodramma famoso, del musicista Georg Friedrich Händel, l'avete sentito nominare, no? Händel. Un'opera in tre atti intitolata appunto Agrippina, su libretto di Vincenzo Grimani. Guardate, questo Vincenzo Grimani, attenzione, di professione fa il cardinale, fa l'ambasciatore della Santa Sede e anche il viceré di Napoli, perché allora la città di Napoli era in mano, c'è una situazione complicatissima per cui c'era un viceré della Santa Sede perché altre potenze non si mettevano d'accordo. E guardate, questo cardinale Grimani firma, ma naturalmente in modo anonimo, il libretto dell'Agrippina, perché è un testo piuttosto vivace. Lì ci sono addirittura due E, perché lì il cardinale Grimani interferiva quando preparavo la lezione. È piuttosto vivace questo testo, solo un cardinale potrebbe scrivere un testo così, e anche con delle... Ma guardate, potete guardarla sulla rete quest'opera, sapete. Attraverso il personaggio di Claudio, tra l'altro, il cardinale Grimani vuole fare satira anche sul Papa regnante, che è Clemente XI, Gianfrancesco Albani di Urbino. Guardate, celebre per tutte le melomani e i melomani, che sono anche qui, è la prima di quest'opera, che è passata alla storia della cultura. La prima di quest'opera, Agrippina, di Grimani Händel, è avvenuta, anche se c'è un'incertezza sulla data precisa, il 26 dicembre del 1709 a Venezia, perché Venezia, per tutta una serie di motivi, era una città tollerante. Alla presenza appunto di Händel e del cardinale Grimani. Guardate, il cardinale Grimani è stato formidabile in questa occasione, perché da buon diplomatico qual era, è riuscito a fare il più alto atto di diplomazia della sua storia di ambasciatore. E sì che aveva trattato con tutti i regnanti, era più facile mettere d'accordo i regnanti che mettere d'accordo le più grandi due soprano dell'epoca. Quelle che si guardavano e si tiravano addosso quello che avevano intorno, perché c'era uno scontro formidabile, no? Il pubblico ha potuto assistere al duello canoro tra due prime donne che non si sopportavano e che erano tutte e due brave, la soprano Margherita Durastanti, nel ruolo di Agrippina in questo caso, e Diamante, una che si chiama Diamante poi, Diamante Maria Scarabelli nel ruolo di Pompea. Insomma, il cardinale Grimani è riuscito a mettere d'accordo queste due cantanti, a farle cantare insieme. E naturalmente è stata una rappresentazione memorabile, perché queste due intanto sono rivali sulla scena, quindi possono interpretare una rivalità e quindi ce la mettono tutte, e quindi la loro esecuzione, dicono le cronache, è stata straordinaria. Non solo, straordinario è stato il fatto che sono uscite tutte e due poi in scena tenendosi per mano, ringraziando il pubblico, per poi tornare nelle quinte ed essere separate, perché se no si accapigliavano. Trovate, guardate, tutte queste informazioni collegandovi alla rete, mettendo in ricerca le parole Händel Agrippina, avete anche la possibilità di vedere, di ascoltare la registrazione dell'opera, non di quella del 1709, ma delle opere che Agrippina, che è stata realizzata, molte volte viene realizzata, di leggerne la trama, potete rendervi conto di quanto sia provocatorio questo spettacolo, soprattutto in mano ai registi contemporanei, no? Che hanno la possibilità davvero di mettere in pratica quello che il cardinale Grimani aveva scritto, e dal punto di vista della provocazione. Ebbene, la curiosità di Agrippina Minore cresce, è cresciuta moltissimo, sta fremendo addirittura. Noi ora vogliamo gratificarla facendole conoscere un'opera, un romanzo, che non è propriamente dedicato a lei, ma nella quale l'autore utilizza il nome di Agrippina per mettere in scena una figura, una delle più importanti figure femminili della letteratura italiana, e non solo, perché poi quest'opera è stata tradotta in tutto il mondo, che contrariamente all'Agrippina imperiale, tessitrice di losche trame, avvelenatrice di Claudio, madre vittima di Nerone, amica di Seneca anche, ebbene, questa Agrippina del romanzo che stiamo per incontrare, per rincontrare, possiede più virtù che difetti. Naturalmente questo personaggio di nome Agrippina, anche un cognome, no? Essendo una figura contemporanea, abita metaforicamente in un romanzo che noi abbiamo già incontrato qualche anno fa, 7 anni fa, in un altro contesto, ma trattandosi di un classico della letteratura, la scuola ne propone anche la rilettura. Sapete che i classici vanno periodicamente riletti perché segnano il tempo della vita di una persona. Questo romanzo lo incontriamo sullo scenario del paesaggio intellettuale dell'epoca Giulio Claudia, non solo perché il principale personaggio femminile si chiama Agrippina, ma anche per altre due circostanze fondamentali. La seconda circostanza riguarda i temi trattati, che lo scrittore presenta in tutta la loro drammatica problematicità, perché in quest'opera emergono i tre temi fondamentali del tempo, della giustizia e della libertà, elaborati dal filosofo Seneca nelle lettere a Lucilio e dall'apostolo Paolo nella lettera ai Romani. La terza coincidenza è strettamente legata alla seconda e riguarda il fatto che anche lo scrittore del romanzo di cui ci stiamo per occupare, come il filosofo Seneca e l'apostolo Paolo, coltiva un atteggiamento improntato al realismo e il suo pensiero si basa fondamentalmente sul pessimismo ragionevole. Difatti stiamo per incontrare un autorevole esponente di quel movimento letterario europeo che ha preso il nome di verismo o naturalismo. Guardate, a questo proposito noi abbiamo già incontrato August Strindberg, ve lo ricordate? Per giunta qualche settimana fa su Rai 5 è stata proiettata la signorina Giulia di Strindberg, tanto per dire, è quella della Solarino. Che una delle due signorine Giulie che erano in programmazione, visto che Rai 5 ha la buona idea di tanto di fare vedere il teatro in televisione. E qui a proposito, vedete che non so se siamo noi ad evocare queste cose, per cui possiamo affermare che il verismo o naturalismo tra 800 e 900 si estende da nord a sud, perché se il nordico Strindberg fonda questo movimento letterario in Svezia, ricordate, mentre lo scrittore che stiamo per incontrare ci porta verso sud, verso la Mega Hellas, verso la Magna Grecia, verso la Sicilia. E la terza coincidenza riguarda il fatto che la letteratura verista o naturalista ha tra i suoi temi preferiti quello del tempo, della giustizia e della libertà, che sono già ben radicati nella riflessione filosofica dell'età tardo antica. L'indagine verista sul tempo mette sempre in evidenza, tende sempre a mettere in evidenza il presente come momento del rimorso per ciò che nel passato è rimasto impunito a causa del cattivo funzionamento della giustizia, che è ingiusta con i più deboli socialmente, in particolare con le donne, alle quali non è concessa nessuna libertà, sebbene sappiano prendersi di propria iniziativa quasi sempre la libertà di fare il bene. Vedete, mentre Agrippina Minore è sempre più incuriosita, ci spostiamo in un paese della Sicilia. In un paese siciliano del quale un poeta del Settecento ha scritto: Amminiu li poeti accentu accentu, a Mineo sono nati centinaia di poeti, per esaltare la fecondità di ingegni letterari del suo paese, Mineo. Siete mai stati a Mineo? Beh, allora facciamo un viaggio, no? Possiamo fare un viaggio anche senza spostarci. Mineo è una cittadina non lontana da Catania. A Mineo è nato nel 1839 ed è morto nel 1915 uno scrittore che si chiama Luigi Capuana. Guardate, quasi ignorato in Italia, sebbene i suoi romanzi siano stati tradotti in tutto il mondo. Dobbiamo incontrare Luigi Capuana perché vogliamo conoscere il personaggio femminile principale, che si chiama Agrippina Solimo, di un suo romanzo, il suo romanzo più importante, intitolato Il Marchese di Roccaverdina, un classico della letteratura verista. Eccolo qui nella pregevole edizione. No, una delle tante pregevoli edizioni. E prima però, visto che siamo qui, facciamo due passi per Mineo. In paese c'è qualche indizio utile per noi, no? Tra l'altro Agrippina Minore è curiosa di conoscere tutta la strada che ha fatto il suo nome nei secoli. È sconcertata dal fatto quanta strada abbia fatto il cristianesimo, quel gruppo di desperados che venivano perseguitati da Nerone ogni tanto e dagli altri imperatori. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il paese di Mineo si trova in una bella posizione, 511 metri di altitudine, arroccato sull'orlo nord-occidentale dei Monti Blei. Andate a cercarlo sulla carta geografica intanto. E occupa il luogo dell'antica Mene, fondata da Ducezio, re dei Siculi, nel V secolo a.C. Quindi lì c'è tutta un'attività in Sicilia importante. A Mineo si trovano gli avanzi delle mura e delle tombe di questa età, dell'età megalitica, così è stata chiamata, perché ci sono costruzioni gigantesche. Guardate che hanno fornito molto materiale archeologico al Museo di Siracusa. Se andate al Museo Archeologico di Siracusa ci sono tutte le materiali trovati a Mineo. E nel Medioevo Mineo è sempre stata una città demaniale, un importante centro fortificato, posto sulla sommità di due colli. Si entra in paese in modo suggestivo da una settecentesca porta, porta di Norfo, e in breve ci si trova sulla grande piazza, piazza Buglio, dove c'è il municipio, la chiesa gesuitica di San Tommaso, i gesuiti in Sicilia sono presenti, e l'antica loggia comunale che oggi è la sede del circolo di cultura dedicato allo scrittore Luigi Capuana. E sul fondo della piazza c'è il monumento a Luigi Capuana. A Mineo ci sono tanti edifici monumentali, chiese, palazzi. Quindi si consiglia di leggere le pagine dedicate a questa cittadina che si possono trovare sulla Guida della Sicilia e sulla rete, sulla Guida Rossa del Turin. A noi questa sera interessa la chiesa di Santa Agrippina. Agrippina Minore si commuove quasi. Si trova, anche se non la riguarda personalmente, si trova sulla piazza omonima di Santa Agrippina, che è la patrona del paese. Guardate, il nome Agrippina non si concilierebbe molto, no, con la figura di una santa, ma sapete che il cristianesimo non ha mai disdegnato le sovrapposizioni. Chissà qual è la storia di questa santa, Santa Agrippina. Guardate, è una santa importante che viene festeggiata durante l'anno un sacco di volte. Viene festeggiata non solo a Mineo, ma persino a Boston si festeggia Santa Agrippina. Tra l'altro viene festeggiata prima di tutto l'11 gennaio, venerdì. Quindi non dite che la scuola non è puntuale. Quindi venerdì festeggeremo Santa Agrippina, e poi il 17 maggio, poi il 23 giugno, poi il mercoledì della terza domenica di Quaresima, le ultime due domeniche di agosto, cioè dove ci sono i 15 giorni di festa patronale, e voi avete in mente che cosa sono le feste patronali nel sud, cercate a quali avvenimenti corrispondono le date dell'11 gennaio, 17 maggio e 23 giugno. Se andate sulla rete cercare Santa Agrippina, trovate che cosa corrispondono queste date. Quindi fate una ricerca sulla figura di Santa Agrippina, utilizzando l'enciclopedia, consultando una raccolta di agiografie, e agia vuol dire santa in greco, agio del santo. Le agiografie sono le vite delle sante e dei santi, che potete trovare in biblioteca, collegandovi alla rete, no? Quindi buona ricerca. Ora, la chiesa di Santa Agrippina è stata ricostruita dopo il terribile terremoto del 1693. Quest'anno si festeggiano i 320 anni, eh? Guardate che il terremoto del 1693, terremoto terribile, che devasta tre quarti della Sicilia, ha costituito una linea di demarcazione nella storia della Sicilia. C'è una storia della Sicilia prima del terremoto e dopo questo terremoto, negli edifici, nelle costruzioni, nella vita stessa economica dell'isola. Quindi la chiesa di Santa Agrippina è stata ricostruita dopo il terribile terremoto del 1693 su un edificio trecentesco, il quale a sua volta era costruito su un più antico edificio sacro. E in una cappella della chiesa, posta in una nicchia, c'è la statua in legno policromo di Santa Agrippina del 1500, attribuito ad uno scultore orafo che si chiama Vincenzo Archifel. Naturalmente si consiglia di fare una visita più approfondita a Mineo, utilizzando l'Atlante, la guida della Sicilia, la rete, buon viaggio. Per questo l'Italia è il giardino del mondo, perché dappertutto ci sono queste città, piccole città anche, ma nelle quali troviamo naturalmente moltissimi oggetti e moltissime possibilità di fare un esercizio di investimento in intelligenza, no? Di ritrovare parole chiave, idee significative che stiamo studiando. Luigi Capuana ha voluto utilizzare il nome di Agrippina, il nome per celebrare il suo paese anche, per dare forma poetica a una figura che viene giudicata uno dei più importanti personaggi femminili della letteratura italiana, e lo scrittore ha certamente pensato a Santa Agrippina, che è la patrona di Mineo, nel dare il nome al suo personaggio, ma sicuramente, come stiamo facendo noi ora, ha anche rivolto un pensiero ad Agrippina Minore, perché in fondo anche lei è stata una vittima. Credendo che le donne potessero emanciparsi comportandosi nel peggior modo in cui si comportano gli uomini. E forse quando si è accorta dell'errore era troppo tardi. Luigi Capuana, e strada facendo conosceremo meglio la sua vita, il suo pensiero e la sua opera, anche perché il suo spirito alleggia è qui vicino a noi anche, ha scritto il romanzo intitolato Il Marchese di Rocca Verdina allo scadere dell'Ottocento. Quest'opera è stata pubblicata nel 1901 per creare un modello, un esempio di letteratura verista. E il movimento verista o naturalista si sta sviluppando in Europa da nord a sud, e guardate che questo romanzo è uno dei manifesti del verismo. E vedremo poi chi lo dice prossimamente. Chi è il Marchese di Rocca Verdina? Il Marchese di Rocca Verdina è un grande personaggio che è entrato dalla letteratura nel teatro, dal teatro nel cinema, nelle arti in genere, perché è evidente. Il Marchese di Rocca Verdina vive nelle sue terre di Sicilia con tutta la prepotenza, la cocciutaggine e gli arbitri che ha ereditato dai feudatari, i suoi bisavoli, proprietario terriero. Vive nel suo palazzotto, dove abita solo con la vecchia balia, che si chiama Mamma Grazia, che lui chiama così, e dove lui, che tutti chiamano così, dove lui ha tenuto con sé per 10 anni Agrippina Solmo, una contadina che gli ha dedicato la sua gioventù, la sua bellezza, con animo di innamorata, sottomessa, come se fosse una schiava, donandogli gratuitamente il suo tempo. Il concetto del tempo. Il marchese non la vuole sposare, naturalmente, per non correre il rischio di disonorare il suo nobile casato. E Agrippina, che è una figura storica, capisce questa esigenza del padrone, cioè giustifica la sua subalternità di contadina e di donna, cioè accetta questa situazione come se la giustizia potesse corrispondere al volere dei più forti, no? Che sono liberi di far ciò che gli pare. Vedete che Capuana reinterpreta tanto Seneca quanto Paolo. Allora, il marchese, per salvare le apparenze, dà in moglie Agrippina al suo devoto fattore che si chiama Rocco Criscione, esigendo però che entrambi, siccome è geloso, uomo del sud, possessivo, entrambi giurino davanti al crocifisso di vivere come fratello e sorella. Ora, quando però, qualche tempo dopo le nozze, gli nasce il dubbio che Rocco e Agrippina, i quali si deve che si intendono, sono due persone che hanno molte cose in comune, teme che abbiano violato il giuramento e abbiano consumato questo matrimonio, il marchese si apporta di notte dietro una siepe, come nei romanzi di Sciascia, e mentre Rocco Criscione passa sulla mula lo uccide con una fucilata. Ora, del delitto viene accusato un innocente, lo sfortunato Neri Casaccio, che aveva minacciato Rocco Criscione perché corteggiava sua moglie, ma non lo avrebbe certo ucciso per questo, tutti conoscevano il carattere di Rocco. Però tutti gli indizi ricadono su di lui e quindi l'ingiustizia fa il suo corso. E noi abbiamo parlato del tema del tempo, del tema della giustizia, del tema della libertà. Abbiamo narrato l'antefatto, guardate, l'incipit, perché è a questo punto che inizia il romanzo. No, ad un certo punto poi qualcuno ce lo racconta come sono andate le cose. Qualcuno che si pensa, che comincia a vivere nel rimorso. Quando entra in gioco il tema che domina tutto il racconto, ma leggiamo l'incipit del Marchese di Rocca Verdina. Così, oltre a conoscere il protagonista, facciamo anche la conoscenza di un altro personaggio significativo che si chiama Don Aquilante Guzzardi, che è un onesto, esperto e colto avvocato, l'avvocato del Marchese, latinista, grecista, filosofo, teologo, giureconsulto, che ha la passione per lo spiritismo, che è un tema. E guardate, anche Luigi Capuana, che diciamo così si identifica con questo personaggio di Don Aquilante, il nome che ha tutto il programma, e anche Luigi Capuana si è occupato del fenomeno dello spiritismo, naturalmente con una certa ironia che ha trasfuso nei suoi scritti. E anche in questo romanzo, guardate che è un tema comune, pensate a Pirandello che arriva poi subito dopo, che tratta spesso questo tema, e anche in questo romanzo che ci mostra il marchese scettico e sprezzante, ma anche preoccupato però che i morti, soprattutto i morti ammazzati, possano davvero parlare e rivelare segreti inconfessabili. È molto preoccupato quando Don Aquilante gli dice: ma io so come so, credo, qual è la strada per sapere come sono andate le cose, quando riesco a mettermi in comunicazione con questo spirito che vaga ancora qui in mezzo a noi prima di sparire. È chiaro che il marchese è molto preoccupato perché è colpevole. Leggiamo. C'è l'avvocato, annunciò mamma Grazia affacciandosi all'uscio, e siccome il marchese non si voltò né rispose, la vecchia nutrice, fatti pochi passi nella stanza, esclamò: marchese, figlio mio, sei contento? Avremo finalmente la pioggia. Infatti lampeggiava e tuonava da far credere che tra poco sarebbe piovuto a dirotto, e già rari goccioloni schizzavano dentro dall'aperta vetrata del terrazzo. Il marchese di Rocca Verdina, con le mani dietro la schiena, sembrava assorto nel contemplare lo spettacolo dei fitti lampi che si accendevano nell'oscurità della serata, seguiti dal quasi non interrotto reuboare dei tuoni. «C'è l'avvocato», replicò la vecchia accostandosi. Egli si riscosse, guardò la nutrice e parve percepisse soltanto dopo alcuni istanti il suono della voce di lei e il senso delle parole. «Fallo entrare», rispose. Poi, all'alto della vecchia, che accennava di voler chiudere la vetrata, soggiunse: chiudo io. Si udì subito lo sbattere di pochi goccioloni sui vetri, che tremavano scossi dall'aria agitata dall'ondulazione dei tuoni. La tavola era sparecchiata, un lume di ottoni a quattro becchi illuminava scarsamente la stanza. Il marchese non poteva soffrire il petrolio e continuava a servirsi degli antichi lumi a olio per l'uso d'ogni sera. Soltanto nel salotto, perché gli erano stati regalati dalla baronessa di Lagomorto, sua zia paterna, si vedevano due bei lumi di porcellana a petrolio, ma non venivano accesi quasi mai. Egli preferiva le grosse candele di cera dei candelabri d'argento a otto bracci che ornavano colale con soldi dorate nelle rarissime circostanze in cui doveva ricevere qualche persona di conto. Con l'avvocato Guzzardi non occorreva, era di casa, veniva tutte le ore, entrava fin in camera se il marchese si trovava ancora a letto. All'infoschirsi del viso si sarebbe detto che quella visita, quell'ora, con quel tempaccio, non riuscisse molto gradita al marchese. Rimasto in piedi, accigliato, mordendosi le labbra, affondando le dita tra i folti capelli neri, egli si era voltato verso l'uscio attendendo. L'avvocato gli incuteva una specie di paura da che si era dato agli esperimenti spiritici. Un giorno o l'altro quei diabolici esperimenti, povero avvocato, lo avrebbero fatto ammattire. Fortunatamente, fino allora, la sua intelligenza si era conservata benissimo, perciò il marchese continuava ad affidargli tutte le sue liti e tutti i suoi affari. A Rabbato, dove trovarlo un altro avvocato più esperto, più onesto, di Don Aquilante e Guzzardi? Bisognava prenderlo così com'era, con quelle sue stravaganze, che infine provenivano da troppa dottrina, latinista, grecista, filosofo, teologo, giurisconsulto. Egli era tenuto meritatamente in grandissima stima anche nei paesi vicini. Peccato se si è ammattito per gli spiriti, dicevano tutti. Il marchese non era giunto ancora ad esclamare così, ma quelle magherie, come le chiamava, lo impensierivano per l'avvenire, e quantunque egli fosse incerto se si trattasse di operazioni diaboliche o di fantasticaggini e allucinazioni, non poteva difendersi dal senso di paura che in quel momento lo turbava più forte. Forse perché il vento, i lampi e i tuoni imperversanti fuori influivano sui suoi nervi, accrescevano l'effetto della solita e invincibile impressione. Quando l'alta e magra figura dell'avvocato comparve sulla soglia dell'uscio, quasi ritagliata sul fondo dell'altra stanza, rischiarata dal lume, portato a mano da mamma Grazia, il marchese si sentì correre un lieve brivido di ghiaccio da capo a piedi. Visto quel modo, gli parve più alto, più magro, più strano, con la scialba faccia interamente rasa, col lungo collo fasciato dal nero fazzoletto di seta, le cui punte formavano un piccolo nodo davanti con le falde dell'abito nero che gli scendevano oltre il ginocchio, coi calzoni neri quasi aderenti alle secche interminabili gambe, con quelle stecchite braccia che si agitavano in un sequioso saluto. «Buonasera, marchese», anche la voce, che sembrava uscisse dalle profonde cavità dello stomaco, parve più cupa dell'ordinario al marchese, che rispose con un cenno del capo e con un gesto della mano invitante a sedere. «Pareva dovessimo avere chissà che tempesta, invece», esclamò Don Aquilante. «Per questo non ho voluto rimettere a domani la buona notizia che posso recarvi». E appena il marchese si era seduto dal lato opposto alla tavola, Don Aquilante riprendeva: «Finalmente ci siamo». Il marchese spalancò gli occhi, interrogando: «Né il casaccio sarà arrestato questa notte?» «Ma», fece quelli, la voce gli moriva improvvisamente nella gola, «la deposizione della moglie di Neri ha finito di convincere il giudice istruttore. Il mandato di arresto è stato firmato 4 ore fa e consegnato al brigadiere dei carabinieri. Vedete, marchese, se io mi ingannavo nelle mie induzioni». «Che cosa ha detto quella donna?» «Ha confermato le testimonianze di Rosa Stanga, di Paolo Giorgi, di Michele Stizza. Neri aveva esclamato più volte: se Rocco Criscione non smette, gli faccio fare una fiammata. E quando si convinse che non smetteva di infidiargli la moglie, tutto si spiega, tutto è chiaro ora, e possiamo ricostruirci la scena. Egli lo ha atteso sulla strada di Margitello, nascosto dietro la siepe di fichi d'India, dove la strada fa gomito. Era passato da Margitello la mattina, fingendo di cacciare da quelle parti. Salute, compare Neri, salute, compare Rocco, c'è la testimonianza del Bovaro. Se stasera tornate a casa potrò ripassare da qui, faremo la strada assieme. Non vi scomodate, compare, tornerò molto tardi. Abbiamo pure la testimonianza del garzone di Santi di Maura, che udì queste parole e intervenne nel discorso dicendo: la vostra mula sa la strada meglio di voi e non ha paura dei fanghi di Margitello. Con la mia mula andrei anche all'inferno, rispose Rocco. E dicono che la strada sia peggio. In paradiso dobbiamo andare, con la grazia di Dio. Risposto così, Neri Casaccio si allontanò, chiamandosi dietro il cane. e gli stesso ha deposto che il garzone di Santi di Mauro ha detto la verità. Il garzone non ha saputo riferire se l'intonazione di quelle parole sia stata semplice, naturale o con qualche accento di ironia, ma l'ironia ha dovuto esservi. Rocco, scherzando, parlava della strada dell'inferno e Neri parlava del paradiso, per non dire apertamente ti manderò all'inferno io questa notte. Nessuno però ha visto Neri Casaccio. Capisco, voi Marchese vorreste la certezza assoluta, in questo caso non ci sarebbe stato bisogno del giudice istruttore, né di tanti testimoni per raccogliere un indizio qua, un altro là e raggrupparli, confrontarli, svilupparli. Neri Casaccio è furbo, cacciatore di mestiere, figuriamoci, ma il paccone a lingua lunga, gli faccio fare una fiammata. Quando alla minaccia segue il fatto, che cosa si può chiedere di più? Parlando, Don Aquilante aggrottava le sopracciglia, storceva le labbra, sgranava gli occhi, agitava le braccia, tenendo combacianti l'indice e il pollice delle due mani e allargando le altre dita con gesto dimostrativo da uomo che vuole aggiungere evidenza alle sue ragioni, e incupita la voce nel pronunciare queste ultime parole si era arrestato fissando in viso il marchese che lo guardava con occhi smarriti, pallidissimo, umettandosi con la lingua le labbra inarridite. «È venuta da me l'altra mattina la povera vedova di Rocco», rispose Don Aquilante, vedendo che il marchese stava zitto. «Sembrava la Madonna addolorata. Non avrò pace fino a che gli assassini di mio marito non saranno in galera». «Perché dice assassini?» domandò il marchese. «Perché lei crede che siano stati più di uno. Il colpo di fucile è stato uno solo. Che ne sappiamo? Uno quello che ha ucciso e nessuno ha udito nella notte neppure quel colpo». Don Aquilante socchiuse gli occhi, scosse la testa e fece una lunga pausa. Di tratto in tratto, quasi spruzzati per forza, pochi goccioloni battevano sui vetri simili a chicchi di grandine, ma i tuoni rimbombavano con i lunghi echeggiamenti tra le grida di gioia della povera gente smaniante per la pioggia nelle scoscese viuzze intorno alla vasta casa dei Rocca Verdina, isolata da ogni lato e quasi arrampicata a quell'angolo della collina di Rabbato che aveva in cima le torri dell'antico castello rovesciate dal terremoto del 1693. Dalla parte del viale che conduceva lassù, la casa dei Rocca Verdina aveva l'entrata pian terreno, mentre dal lato opposto la facciata di pietra intagliata si elevava con tre alteri piani sulle povere casette di gesso dalle quali era circondata. Gli altri lati, a mezzogiorno e a tramontana, seguivano la ripida elevazione del terreno e davano a chi guardava l'impressione che l'edificio si fosse sprofondato per un avvallamento della collina. Il terrazzino della sala da pranzo rispondeva a ponente e il vento impetuoso lo investiva di faccia. Durante la lunga pausa il marchese aveva osservato con crescente inquietudine l'atteggiamento dell'avvocato che, tenendo socchiusi gli occhi e scotendo la testa, sembrava ragionasse da sé sottovoce perché di tratto in tratto agitava le labbra, quantunque non ne facesse uscire nessun suono. «Per conto mio», disse Don Aquilante, destandosi improvvisamente dalla concentrazione che lo aveva fatto ammutire, «io sto tentando un'inchiesta più concludente dell'istruttoria del processo, ma forse è ancora troppo presto. Non parliamo di queste sciocchezze. Scusate, avvocato, se dico così», lo interruppe il marchese, «e avete torto». Don Aquilante, col viso rischiarato da un orgoglioso sorriso di compatimento, appoggiava i gomiti sulla tavola, incrociava le dita delle mani e ne faceva sostegno al mento, intanto che con voce cupa e lenta rispondeva: «L'ho veduto ieri per la prima volta. Non ha ancora coscienza di essere morto. Accade così per tutti gli uomini materiali. Erra per le vie del paese, si accosta alle persone, interroga, si indispettisce di non ricevere risposta da nessuno. Sì, va bene. Ma io non amo ragionare di queste cose», tornò a interromperlo il marchese, che però non riusciva a nascondere il suo turbamento. «Lasciamo in pace i morti». «Invece i morti soffrono di vedersi dimenticati. Io lo attirerò verso di me, lo interrogherò per sapere proprio da lui. E quando sarete arrivato a sapere, che valore avrà la vostra testimonianza?» «Non voglio testimoniare, ma sapere, unicamente sapere. Ecco, io avevo già appreso per altre vie che l'assassino è stato uno solo, appiattato dietro la siepe di fichi d'India. Il nome, ho chiesto, non me lo hanno potuto rivelare per leggi inviolabili del mondo di là di cui noi ignoriamo la ragione». «Ah!» fece il marchese. «Ma se quel che voi volete darmi a intendere fosse vero, non rimarrebbe più nessun delitto impunito, il governo potrebbe abolire la polizia. È un'altra questione, rispose Don Aquilante. Lasciamo andare, non mi convincerete mai, mai, mai. E poi la Chiesa poi vince queste operazioni diaboliche. È provato che si tratta di inganni del diavolo. Vi siete lasciato invischiare, così dotto come siete, ma già voi altri dotti incappate negli errori più di noi ignoranti. Non direte così tra qualche mese. Oh, vi prego di lasciarlo in pace, cioè di lasciarmi in pace, si corresse il marchese. Penso all'arresto di Neri Casazzo, se il giudice istruttore si è deciso a ordinarlo, la giustizia romana fa quel che può, o prove evidenti o indizi che conducono a una prova morale, non ha altri mezzi, e così spesso condanna qualche innocente. Non lo fa apposta, errare umanamente, ma nel caso nostro è difficile che sbagli. Rocco era un bravo uomo, non aveva nemici, Chiassone sì, Donnaiolo anche, ma da che aveva preso moglie però gli piaceva di scherzare, cioè nonostante. La stessa moglie di Casaccio ha detto al giudice istruttore, tempo fa è vero, mi si era messo attorno, non mi dava requie, mandava ambasciate, quando non avevo occasione di parlarmi lui stesso, ed io, siete pazzo, santo cristiano, non faccio un torto a mio marito, povera ma onesta. Poi si era chetato e mio marito lo sapeva, non lo minacciava più, erano tornati amici. Ha detto, si era chetato, sarà stato vero? La donna ha interesse di scusare se è il marito. Si era chetato, mormorò il marchese, e strizzò gli occhi, levandosi da sedere. Respirava fortemente, quasi sentisse mancare l'aria della stanza. Aperti prima gli scuri dell'imposta, spalancò poi la vetrata e si affacciò al terrazzino. Don Aquilante lo raggiunse. Dietro le nuvole diradate, sospinte dal vento, sembrava che la luna corresse rapidamente per il cielo. Al velato chiarore lunare, i campanili, le cupole delle chiese di Rabato si scorgevano nettamente tra la bruna massa delle case affollate nell'insenatura della collina. Tutto a un tratto il vasto silenzio fu rotto da una roca voce che gridava quasi imprecando: 100.000 diavoli al palazzo dei Rocca Verdina! Oh, oh! 100.000 diavoli alla casa dei Pignataro! Oh, oh! 100.000 diavoli alla casa dei Crisanti! Oh, oh! E la zia Mariangela, la pazza, disse il marchese, ogni notte così. E il grido riprendeva Rocco con una specie di cantilena feroce. Suo marito la tiene incatenata come una bestia, rispose Don Aquilante. Dovrebbe mischiarsene l'autorità, farla rinchiudere in un manicomio. La pazza tacque. Il vento aveva già spazzato le nuvole, il temporale si era già allontanato, con gli stessi lampi che incendiavano un largo spazio di cielo verso Aidone, indietro la collina di Marzino. Sempre così. Sarà un gran guaio anche quest'anno, disse Don Aquilante. Buonanotte, marchese. Il marchese stava per rispondere quando un altro grido acuto, straziante, gli arrestò le parole in gola. Figlio, figlio mio! È la moglie di Neri Casaccio, esclamò l'avvocato, voltandosi verso il punto da cui il grido veniva. I carabinieri sono andati ad arrestarlo. Guardate là, nella piazzetta delle orfanelle. Al chiarore della luna, essi poterono scorgere il gruppo dei carabinieri che conducevano via l'arrestato. E l'affettuoso grido della moglie di Neri Casaccio vibrò di nuovo dolorosamente nell'oscurità tra il sibilare del vento che riprendeva violentissimo. Figlio, figlio mio! Guardate sul punto 6. Lo scrittore Luigi Capuana è sempre rimasto legato a Mineo e alla campagna di Villa Santa Margherita, dove la sua famiglia possiede le terre, E Capuana rievoca questa terra con grande affetto nei ricordi di infanzia e di giovinezza che sono usciti postumi nel 1922. Ci dà un sacco di notizie su come si viveva nella Sicilia di allora, nell'Italia di allora, e di questa terra ne fa lo scenario poi dei suoi romanzi. Scarpitu è il primo del 1898, Cordella 1907, e di molte novelle, e soprattutto del suo romanzo più noto, Il Marchese di Rocca Verdina. Ora, della poesia e del folklore della sua terra, guardate, Capuana è sempre stato un appassionato cultore, dalla giovinezza fino in tarda età. A Mineo, durante la spedizione garibaldina del 1860, Capuana aveva 21 anni, è stato segretario del comitato insurrezionale, quindi ha partecipato al risorgimento. Nel 1870 Mineo è stato ispettore scolastico, poi consigliere comunale e due volte sindaco, nel 1872 e nel 1885. Guardate, Capuana è stato un ottimo sindaco, tanto che i suoi concittadini lo hanno ricordato per lungo tempo più come sindaco provvido e intelligente che come scrittore. Ma Capuana non vive senza Mineo. Ci torna nel 1902 per rimanervi, poi fino alla morte avvenuta nel 1915. E Luigi Capuana fa parte, come sapete, della grande triade degli scrittori veristi siciliani, con Giovanni Verga e Federico De Roberto, due autori che abbiamo incontrato più volte nei nostri viaggi, che incontreremo ancora. Di questi tre, Capuana è stato il più irrequieto, il più giramondo, il più eclettico, e nel 1864 il giovane 25enne Luigi Capuana lascia l'università di Catania, dove è un mediocre studente alla facoltà di legge. A lui non piace quella cosa lì, cioè ci va per forza perché ce lo manda la famiglia, no? E lui si deve laureare in legge, secondo me, però a un certo punto si ribella e si trasferisce a Firenze. E quindi è diventato anche per un certo periodo di tempo nostro concittadino. E si trasferisce a Firenze perché vuole seguire la sua vocazione letteraria. E siccome in famiglia disapprovano questa sua scelta, e allora gli tagliano i fondi. Papà Capuana e mamma Capuana dicono: adesso noi gli tagliamo la paghetta e vedrai che lui torna a casa. E invece non è così. Luigi Capuana rimane squattrinato e allora si cerca un lavoro, naturalmente, fa come si fa in queste circostanze. E gli tagliano i fondi, si cerca lavoro e trova un posto da critico teatrale. Per fortuna in questo momento nell'editoria entravano i critici teatrali al quotidiano La Nazione, avete sentito nominare La Nazione? E poi naturalmente, e lì cercavano proprio, lui va alla Nazione a dire che lui vorrebbe fare il giornalista, e dice: lei si occupa di teatro? Naturalmente, se ne occupava e come, gli sciorina tutti i classici, a Firenze c'erano i teatri, quindi lo assumono subito, guadagna poco, ma vive degnamente, frequenta il caffè Michelangelo, si doveva chiamare così, che si trovava in Via Larga, al numero 21. Oggi Via Larga si chiama Via Cavour, conoscete Via Cavour? E guardate, oggi non c'è più il caffè Michelangelo della seconda metà dell'Ottocento, però, scusate, fate un esercizio per compito, andate a vedere che cosa c'è in Via Larga, in Via Cavour numero 21. Guardate, c'è una lapide da leggere in ricordo dei frequentanti di quel ritrovo lì. Fate una passeggiata in via Cavour fino al numero 21, ce l'avete sotto casa voi, no? Allora, chi frequenta Luigi Capuana a Firenze? Beh, ce ne occuperemo la prossima settimana. Adesso dobbiamo concludere facendo entrare in scena con grande disapprovazione del Marchese il personaggio che abbiamo tirato in ballo, Agrippina Solmo, che si presenta al Palazzo dei Rocca Verdina per chiedere notizie sulle indagini riguardante la morte del marito Rocco Criscione. Ha dei dubbi su come vengano condotte le indagini? Ebbene, naturalmente Agrippina ha dei dubbi, non è convinta che suo marito sia stato ucciso da Neri Casale. Ma leggiamo. E il vecchio contadino si asciugava gli occhi col dorso d'una mano, mezza anchilosata dal rude lavoro dei campi. Intravedendo con la coda dell'occhio qualche cosa di nero, fermatosi silenziosamente in mezzo all'uscio, il marchese rizzò la testa. «Che vuoi? Che vieni a fare qui?» gridò con voce turbata. L'avvocato e compare Santi si voltarono e, riconosciuta la vedova di Rocco Criscione, si tirarono da parte. Vestita a lutto, avviluppata nell'ampia mantellina di panno nero che le copriva la fronte, lasciando scorgere tra le falde tenute strette con le due mani sul mento appena gli occhi, il naso e la bocca, vedete, le donne portavano lo chador anche qui, la donna non fece un passo né un movimento, rispose quasi sottovoce: sono venuta per qualche notizia, semmai. Quell'atteggiamento e il tono della voce dovettero irritare maggiormente il marchese. Sono forse il giudice istruttore io, esclamò con stizza, ne so quanto te, quanto gli altri. E a un tratto, accortosi che ne dava del tu, si morse le labbra, tentò di frenarsi. Si farà la causa alle assise in Caltagirone, sarete chiamata, ci saranno 3 avvocati da parte vostra, e questo qui, soggiunse il marchese indicando Don Aquilante, vale per 10, alle spese penso io. Non c'è bisogno che veniate a stimolarmi, a sollecitarmi, che posso fare di più di quel che ho fatto e faccio? Era vostro marito, ma era anche il mio fattore, la mia mano destra, e diceva, come diceva Aurora compare Santi, e io lo pianto e lo piango più di voi. Pensate che l'ha fatto pure. Che bisogno c'è di venire qui? Te l'ho detto e ridetto, è inutile venire da me. Parlando, il marchese si era nuovamente irritato, alzava la voce, gesticolava agitatissimo. Anche una persona che non avesse saputo quel che era corso tra quella donna e lui avrebbe facilmente capito che la irritazione sorpassava il motivo apparente, che le parole e l'accento con cui venivano pronunciate significavano qualche cosa di più di quel che veramente dicevano. A Rabato nessuno ignorava che Agrippina Solmo era stata fino a 3 anni addietro la femmina del marchese, come colà si esprimevano con vocabolo poco indulgente. Nessuno ignorava che egli aveva posseduto quella contadina sin da quando ella aveva 16 anni, che l'aveva mantenuta meglio di una signora e che per qualche tempo anche i parenti di lui avevano creduto che finalmente avrebbe commesso la pazzia di renderla marchesa di Rocca Verdina. Intorno ai fatti avvenuti dopo non si sapeva niente di certo, ognuno diceva la sua per spiegare la subitanea risoluzione del marchese di dar marito a colei. La cosa era passata tra il marchese e Rocco Criscione, detto anche Rocco del Marchese perché factotum di casa Rocca Verdina. Solamente ragionando con un amico, una volta Rocco si era lasciato scappare di bocca: se il marchese mi avesse ordinato buttati giù dal campanile di Sant'Isidoro, mi sarei buttato a occhi chiusi. A chiusi occhi. Vedendo che la donna restava là, con lo sguardo implorante, fisso addosso al marchese, chiusa nella mantellina nera, immobile come una statua sulla soglia dell'uscio, Don Aquilante, che si era già dato una spiegazione di quella scena, pensò bene di intervenire e, avvicinatolesi, cominciò a dirle a bassa voce: il marchese ha ragione, ormai tutto è in mano della giustizia. Per quel che lo riguarda, non dubitate, spenderebbe fino all'ultima spilla del suo sangue se occorresse. Tornate a casa vostra e quando vorrete sapere notizie venite da me, sarà meglio. Andate dunque. Agrippina Solmo abbassò gli occhi, stia un istante indecisa, poi, senza un moto né un gesto, lentamente volse le spalle e sparì, come se avesse avuto le suole delle scarpe foderate di ovatta. Il marchese, quasi masticando qualcosa di amaro, si era accostato alla vetrata della finestra per evitare di guardare la vedova. Vestita di nero, col viso pallido, gli occhi intenti e le labbra scolorite, essa deve sembrargli una fantasma di malaugurio. Così abbiamo anche imparato il femminile di fantasma, eh? Una fantasma. Pensava Don Aquilante, anche forse perché gli fa temere una ripresa che potrebbe produrre quelle conseguenze da lui volute evitare, dandola in moglie a Rocco Criscione. Bisogna compatirla, poveretta, e gli disse tornando indietro, e annunziò: è andata via quella stupida di mamma Grazia, perché la lascia entrare? Brontolò il marchese. Ma Agrippina rientrerà, ma leggeremo ancora qualche pagina prossimamente, anche perché Agrippina minore vuole più che mai continuare ad accompagnarci ed è curiosa di sapere come vanno le cose. Abbiamo detto che Lucio Anneo Seneca ci è venuto incontro per guidarci nel paesaggio intellettuale dell'età Giulio Claudia, lasciando temporaneamente il suo domicilio letterario accompagnato da una persona. Questa persona è suo nipote, è un poeta e anche lui abita nel limbo dantesco. Chi è questo personaggio? La prima reazione è di Agrippina Minore, guardate, perché questo personaggio da ragazzo è stato il più intimo amico di suo figlio Nerone. E quindi Agrippina in questo momento è presa dall'emozione. Ora, per rispondere a queste domande, chi è questo personaggio e come mai Agrippina si emoziona, è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come lo sono il tempo, la giustizia e la libertà, tre temi sempre attuali che troviamo nelle lettere a Lucilio di Seneca e nella lettera ai Romani di Paolo di Tarso. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui con il suo carattere migratore, per esortare tutti noi ad investire in intelligenza. Quindi il viaggio continua anche in questo nuovo anno, e che il 2013 sia un anno fecondo di studio per tutte voi e per tutti noi. Buonanotte.